Torniamo in diretta con Stefano Rebora di Music for Peace, che è stato nel mese di novembre l'ultima volta in Sudan, ma che è direttamente responsabile di una serie di missioni e di sicuramente di informazioni più precise di quelle che sappiamo darvi noi. Ciao Stefano, ci senti? Stefano, ci senti?
Sì, vi sento, mi sentite?
Sì, ti sentiamo, scusami.
Ok.
Ciao. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché, come sai, appunto, le informazioni che arrivano, al di là degli appelli del Papa sono poche. Se vuoi farci, diciamo, un quadro generale della situazione, diciamo, militare, sembra brutto dirlo, però è che la situazione militare ha delle ricadute effettive sulla situazione dei civili e delle civili, e quindi ci interesserebbe capire cosa sta succedendo con la spartizione dei terreni, qual è la situazione attuale.
Assolutamente sì. Allora, la situazione è questa. Dopo un periodo di stallo dove si presumeva che potessero arrivare a un accordo tra Dagalo, Dagalo, RSF, via dicendo, e Al Bahrain, per quanto riguarda SAF, c'è stata un'accelerazione ultimamente, subito dopo. Noi siamo stati giù tra settembre e novembre con un altro carico per distribuire. Siamo arrivati sulla linea del fronte a Omdurman, nell'area di Khartoum, e insomma già 2 mesi fa, era molto difficile operare in quelle zone. Quando siamo venuti via, subito poco dopo, diciamo intorno a Natale, gennaio, c'è stata un'offensiva di RSF su Madani. È stata conquistata Madani da parte di RSF e ora stanno puntando a Ghedare. Insomma, si delinea sempre di più quello che, ahimè, avevo previsto dalla mia piccola posizione, ma essendo sul campo, di un controllo da parte di RSF per quanto riguarda l'ovest del territorio, ad ovest del Nilo, e il controllo di SAF ad est del Nilo. Questo aprirà degli scenari nuovi, perché comunque hai un governo centrale che adesso fa base a Port Sudan, ma di fatto controlla, deve avere a che fare anche con i governi regionali. Non dimentichiamo che quella è una realtà in Africa in generale, sono realtà tribali, quindi ognuno governa nel proprio territorio, quindi questo potrebbe portare in futuro anche a una conflittualità interna dove SAF dovrebbe controllare un territorio che di fatto è delle tribù che già governano in quelle regioni, vedi Port Sudan, Kassala e il Dongola. Dongola, da non dimenticare che è molto ricco e quindi ha degli interessi anche eventualmente a staccarsi da tutta questa situazione. È una situazione molto complessa, ripeto, il Sudan, da che era un paese che comunque a modo loro accoglievano i profughi, perché era al centro di un'infinità di guerre confinanti, adesso è diventato a sua volta un popolo da accogliere, e con non poche problematiche, perché poi assistiamo a quella che è la fuga per quanto riguarda l'ovest verso il Chad o la Repubblica Centrafricana, peraltro neanche zone molto tranquille quelle, e per quanto riguarda la parte est, insomma, c'è un fuggi-fuggi generale in direzione Etiopia, direzione Egitto, anche se l'Egitto ha chiuso i confini, e direzione Arabia Saudita. Queste sono un po' le principali mete dei profughi sudanesi che scappano dal Sudan.
Ecco, ti chiedo subito, qual è la posizione di questi stati, se stanno dedicando all'accoglienza o se invece vogliono chiudere le porte, proprio come ha fatto l'Egitto?
Accoglienza è una parola grande, se già non riusciamo a farla noi, potete immaginare in determinati stati come possa essere l'accoglienza. L'Arabia Saudita sicuramente ha aperto le porte, anche perché è veramente un tiro di schioppo, come si suol dire. L'Etiopia, idem, però mi sentirei di dire che i profughi passano dalla padella alla brace, se possiamo usare una frase fatta. L'Egitto di fatto ha chiuso perché ha già svariate problematiche a diversi fronti, al fronte libico, al fronte Gazawi, e ora gli si è aperto il fronte sudanese, però gli risulta anche difficile poi chiudere definitivamente i confini, anche perché non dimentichiamo che nell'antichità il Sudan era parte dell'Egitto, quindi era tutta una grande terra, era tutto il grande Egitto, poi è stato diviso successivamente, quindi insomma è una situazione molto complicata.
Ecco, certo. In questa situazione c'è uno dei grossi problemi, e forse anche al di là della guerra civile in corso, è il problema della fame, cioè quello che naturalmente accompagna tutte le guerre e a volte fa ancora più morti delle armi stesse.
Ma questo sicuramente è ovvio che sono difficilissimi gli approvvigionamenti, anche perché anche volendo comprare in loco c'è assenza di materiale. Non dimentichiamo che tu hai definito guerra civile. Sì, è una guerra civile, ma di fatto è una guerra, è una ripercussione della guerra in Ucraina, perché è una guerra per procura. Da una parte ci sono RSF con un appoggio e una presenza forte della Wagner, dall'altra ci sono SAF con una presenza importante da parte in primis degli americani. Voi mi direte, ma perché devono fare, al di là degli interessi economici, controllare l'Africa subsahariana in questo momento vuol dire controllare il fenomeno migratorio nei confronti dell'Europa, quindi stabilizzare o destabilizzare quella che è l'Europa. Abbiamo visto, penso che sarete d'accordo, che il punto su cui vacillano i governi europei e quindi la stabilità di un'Unione Europea è proprio la problematica dell'accoglienza dei migranti. Questo favorisce il ritorno, ahimè, di governi beceri, di quelle destre becere che non pensavamo fossero dimenticate, invece ahimè sono sempre allerta, e favorisce un po' la legge del dividite et impera. Se vediamo ad esempio la Meloni che fa un accordo bilaterale con l'Albania, l'Ungheria che prende delle posizioni differenti, la Polonia che insomma ha delle posizioni tutte sue, insomma hanno capito che controllare l'Africa subsahariana vuol dire creare un problema all'Europa. Questo fa parte di giochi più grandi di noi. Uno può dire, ma sei matto, sei complottista? No, è un'analisi che bisogna fare.
Sì, certamente. Mi stavi dicendo fuori dalla diretta che state preparando un'altra spedizione. Qual è la situazione e quando, se riuscirete ad andare?
Allora, torneremo in Sudan, previsto la partenza della nostra nave, cioè della nostra nave, non nostra, ma della nave che porterà giù i container, è prevista intorno ai primi di marzo. Sulla stessa nave faremo due missioni, una di seguito all'altra, perché della documante prima abbiamo ottenuto i permessi per andare a raggiungere i Gazawi, quindi ad oggi abbiamo il permesso per riuscire ad arrivare a Rafah e fare il coordinamento con i nostri referenti locali, e quindi faremo questa duplice missione. Due container scenderanno all'Estande e poi proseguiranno con noi per Rafah, e altri quattro raggiungeranno il porto di Port Sudan per poi aspettarci. Finito la missione a Gaza, scenderemo in Sudan e ci dedicheremo agli altri quattro container.
Ecco, l'ultima volta che ci siamo sentiti mi ricordo che ci parlavi un attimo delle problematiche che fa arrivare questi aiuti. Ora qual è la situazione alla frontiera?
Adesso evitiamo di parlare di Gaza e di Rafa, perché sarà tutto.
Sì, sì, no, su quello ne abbiamo parlato qua abbondantemente. Se vuoi commentarlo, comunque a noi interessa. La domanda era anche rivolta al Sudan.
Sì, al Sudan è estremamente complicata. Direi al pari di Gaza e della situazione palestinese, anche se con meno eco. In questo momento non riusciamo neanche più a avere contatti con le ONG nostre partner in Sudan, e neanche con le parti istituzionali, perché sono saltate le linee, i cellulari vanno a spizzichi e bocconi, è molto poco, c'è pochissimo segnale. Gli stessi ragazzi di Emergency, che sono gli unici presenti sul posto, hanno enormi difficoltà nell'operare, insomma è estremamente difficoltosa. Noi abbiamo contatti con quello che rimane dell'ambasciata sudanese in Italia, per quel poco che possa contare, e attraverso di loro cerchiamo di organizzare al meglio, ma poi sarà tutto una sorta di carpe diem, di improvvisazione. Una volta arrivati si cercherà di capire sul posto il come fare. L'obiettivo è quello di raggiungere nuovamente Omdurman. Se non riusciremo ad arrivare a Omdurman, sicuramente raggiungeremo Shendi, e poi di lì potremo effettuare delle distribuzioni. Shendi a 100 km, 80 km da Omdurman, quindi insomma l'obiettivo diciamo che è questo. Indicativamente abbiamo preparato tutto, ma poi ripeto, è estremamente volubile la situazione, quindi è tutto da vedere al momento.
E noi vi auguriamo di avere buoni esiti, e proveremo a non disturbarvi troppo, ma proveremo comunque a starvi addosso, perché sicuramente fate qualcosa di molto importante e molto, diciamo, difficile da seguire altrimenti. Quindi
facciamo, unitevi a noi, anche perché anche il vostro lavoro è importante, come il lavoro di tutti quelli che fanno informazione seria e reale. Quelli che fanno propaganda no, potremmo farne anche a meno.
Qui dalle frequenze di Radio Blackout lo sappiamo bene, ed è per questo che si vuole continuare a esistere.